Recuperabile a pagamento su diverse piattaforme di streaming, Animatrix è una raccolta antologica di 9 cortometraggi voluta nel 2003 dalle creatrici della tetralogia Matrix e rappresenta una delle prime interessanti interazioni tra animazione computerizzata e animazione classica. A distanza di 20 anni, il prodotto è ancora fresco e intrigante. Una sola storia risulta essere invecchiata oggettivamente maluccio. Paradossalmente si tratta proprio dell'episodio che al tempo era stato presentato come il più innovativo e che ora rivela il vero punto debole della tecnologia, ovvero il suo alto tasso di invecchiamento. L'intento di Animatrix è quello di fornire spunti per un possibile approfondimento di questo universo narrativo, interagendo talvolta esplicitamente con i film, altre volte presentando storie completamente staccate. Inoltre rappresenta la prima pietra miliare di un nuovo modo di intendere l'animazione che unisce una narrazione occidentale a stili e tecniche dell'animazione orientale. Una pratica abbastanza comune al giorno d'oggi, viste le numerose coproduzioni delle piattaforme di streaming assieme a studi di animazione non solo giapponesi ma di tutto l'Estremo Oriente. A partire da prodotti ibridi e globalizzati come Love, Death and Robots, fino alle riletture in chiave anime dell'universo di Guerre Stellari di Star Wars Vision, operazioni a cui ci siamo dedicati qui su mondoserie.it. La struttura a 9 episodi di Animatrix si rifà allo sperimentale Heavy Metal, cartone cult degli anni 80 ispirato dall'omonima rivista di fumetti di fantascienza pulp, ma la scelta di 6 registi anime richiama alla memoria 3 cartoni antologici giapponesi degli anni 80 e 90, i racconti del Labirinto, Robot Carnival e Memories. 3 prodotti d'autore di grandissimo livello, ciascuno composto da 3 mediometraggi di notevole fattura, colpevolmente assenti dall'offerta di streaming italiano. Animatrix quindi rappresenta un modo di produrre l'animazione con registi e studi orientali che non sono solo meri esecutori, ma anche autori che rinarrano spunti occidentali. Come tutte le antologie di cortometraggi, manca l'ampio respiro di una narrazione compiuta. Il fatto di doversi esprimere in pochi minuti è un limite che alcuni degli episodi evidentemente soffrono. Altri, invece, riescono a sfruttare al meglio l'opportunità, controbilanciando il sottile senso di incompletezza dell'operazione con soluzioni registiche innovative e punti di vista intriganti. Non volendo fare una descrizione pedante di ogni episodio, cercherò di tracciare 3 linee tematiche: il rapporto uomo-macchina, il risveglio e la lotta. Alla prima categoria appartengono il secondo episodio, diviso in 2 parti e intitolato Il secondo rinascimento, e l'ultimo, Immatricolato. Il secondo rinascimento narra dell'ascesa al potere delle macchine, inizialmente schiave e martiri dell'egoista società umana, poi ribelli massacrati da terribili rappresaglie, fino allo scontro finale tra gli umani repressori e gli automi, che nel frattempo si sono emancipati in una democrazia utopistica. La regia è affidata a Mahiro Maeda, animatore fuoriuscito dallo studio Ghibli di Miyazaki, che la maggior parte dei cinefili ricorderà per la sequenza animata dedicata alle origini di Oren Ishii in Kill Bill volume 1 di Quentin Tarantino. Il secondo rinascimento è un anime spettacolare, terribile e disturbante. Riesce nei suoi 20 minuti complessivi a far emergere tutta la brutale insensatezza di un mondo che schiavizza coloro che reputa inferiori. Nonostante tutti i torti subiti, le macchine sarebbero ancora disponibili a un dialogo, purché venga riconosciuta loro la dignità, ma l'arroganza di chi si ritiene superiore, la cieca ottusità dei politici e in generale dell'uomo porta alla guerra, alla rovina, all'annientamento. Il secondo rinascimento mette le cose in chiaro. Non saranno le macchine a schiavizzarci per puro sadismo. Non cerchiamo altrove una scusa per lavarci la coscienza. In ogni caso, saremo noi gli artefici della nostra rovina. Sul sottile fascino inquietante che pervade i momenti più scabrosi di questo episodio si basa anche Immatricolato, episodio che chiude l'antologia. La linea che demarca il confine tra l'umano e il non umano è quella dei sentimenti. Un gruppo di ribelli cattura una sonda di Matrix, ma invece di distruggerla, decide di riprogrammarla facendole vivere emozioni, tentando di umanizzarla. La regia qui è affidata al coreano Peter Chung, creatore di 2 serie seminali dei primi anni 2000, ovvero Le avventure di Alessandro il Grande e Aeon Flux. Il suo stile particolare, androgeno e spigoloso potrebbe non piacere, ma qui ha il merito di aver introdotto in maniera molto semplice una interessante divagazione sul tema. Così come robot e androidi ci affascinano per la loro logica, per la loro assoluta mancanza di turbamenti. Alternativamente, potrebbe una macchina venire sedotta dalla sensualità umana? Il secondo tema che collega 3 altri episodi è quello del risveglio, del mettere in dubbio la realtà raccontata per affidarsi alla realtà intuita. una visione critica del mondo che, se vissuta in maniera semplicistica, può degenerare nel complottismo da bar, ma che invece dovrebbe aprirsi a una riflessione sul peso delle proprie azioni nel mondo, su come vivere appieno la propria vita, su come dietro un'anomalia possa nascondersi qualcosa di meraviglioso. Storia di un ragazzo e Record del mondo parlano di due persone che riescono a vedere la Matrix. Il protagonista del primo torna in Matrix Reloaded e, per chi ha visto il film, è il ragazzino ossessionato da Neo. Nel secondo, invece, un atleta raggiunge una tale intensità di sforzo psicofisico da trascendere la realtà simulata e, per un attimo, vedere il mondo di Matrix. Entrambe le storie passano per un risveglio che non necessita della famosa pillola rossa, per una ulteriore coscienza di sé che si raggiunge tramite il sacrificio. Il risveglio qui avviene tramite la lotta contro un destino preconfigurato, anche con conseguenze dolorose. La regia dei due episodi è affidata allo sperimentale Takeshi Koike e al grandissimo Shinichiro Watanabe, autore di quel Cowboy Bebop indiscutibilmente tra le maggiori opere dell'animazione nipponica. Watanabe, in Storia di un ragazzo, si distingue grazie a disegni sporchi, schizzati e distorti che riescono perfettamente a ricreare un senso di paranoia e allucinazione. Chi percepisce la Matrix senza la famosa Red Pill è anche la protagonista di Beyond, al di là, che nel retro di casa scopre un angolo di mondo in cui le leggi della fisica non hanno valore e ogni cosa sembra possibile. L'idea, ancora una volta, è molto intrigante. Il mondo di Matrix non è altro che una realtà simulata, una specie di videogame iperrealistico dotato di un'architettura immensa e complessa. Ciò nonostante, per sua natura, non può essere immune da bug e glitch, ovvero piccole imperfezioni di codice che creano anomalia. La protagonista di Beyond capita proprio in uno di quei glitch. La lettura che potremmo farne a un primo livello è che al mondo il paranormale è possibile. Non si tratta altro che di un'anomalia di programmazione. Ma in un senso più lato si afferma che a renderci umani è proprio la capacità di accogliere con gioia e curiosità l'inaspettato e il mistero. A differenza delle macchine che per loro natura riescono solo a concepire il programma, eliminando tutto ciò che non ne fa parte. Anche questo episodio si fa apprezzare, oltre che per l'idea di fondo, per una regia cinetica e coinvolgente. L'ultimo tema è quello della lotta, mostrando tre diversi combattimenti tra i ribelli e le macchine. Detective Story in realtà si pone a cavallo con il tema precedente, presentando un investigatore che si imbatte in Trinity. Nonostante sia un episodio di pura azione, la regia, anche qui affidata a Shinichiro Watanabe, ne fa un prodotto d'autore curato fin nei dettagli. Un noir perfetto, sia per atmosfere che per una storia dai risvolti amari. Allo stesso modo, The Program di Kawajiri, apprezzato animatore di solidissime basi, rappresenta un bel divertissement di altissima qualità grafica. In questo corto, una ribelle decide di allenarsi con il programma di simulazione nel Giappone medievale. Da questo ne derivano una serie di scontri spettacolari, sorretti da una trama esile, ma comunque convincente. Ed eccoci infine all'unica nota dolente dell'operazione, l'unico episodio che risente degli anni passati. L'ultimo volo dell'Osiris, al tempo, era la punta di diamante dell'operazione. Un corto completamente in computer grafica che presentava una storia di collegamento tra il primo Matrix e il suo seguito. Purtroppo, dopo 20 anni, la spettacolarità è venuta meno. Da un punto di vista visivo, l'animazione appare legnosa e senza vita. E per quanto riguarda la narrazione, tutta la prima parte è un puro esercizio di stile, senza particolare interesse. In definitiva, come dicevo in apertura, il maggior punto debole delle macchine è l'incredibile velocità con cui passano da avanguardia a obsolescenza.